E al telefono è giunto il momento del nostro primo ospite. Abbiamo George Dimitri della band dei The Cat. Buonasera George, benvenuto a Melting Pot e sulla città aperta.it.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Che tra l'altro ti trovi in sala prove, mi stavi dicendo.
Sì, sì, no, sono appena uscito, sono in mezzo, è un misto fra campagna e zona industriale di comune di San Lazzaro a Bologna.
Ah, Bologna, sì, quindi
sì, sì. Ecco. Stiamo provando, abbiamo un concerto venerdì al Covo per presentare il disco e niente, quindi stiamo facendo le ultime prove.
State provando, giustamente.
Sì, come va, va. Ormai. Ora sono anni che non provavamo e quindi ci è voluto un po' per riattivare tutta la ruggine.
Partiamo subito dal nome, George. The Cat, The Artist Commonly Knows Ex Techno God. Per questa necessità di rimodulare l'identità senza però cancellare il passato?
Ma perché il motivo per cui volevo cambiare nome era prima di tutto che Technogod nel 90, quando siamo partiti, Technogod voleva essere una specie di nome un po' critico nei confronti della tecnologia, cioè sì. Il fatto, parlando di questa nuova religione, questa nuova setta del dio tecnologico, e quindi in quel momento nel 90 i tempi sono cambiati un bel po',
sì,
però cioè allora il dio della tecnologia era quasi una specie di presa per il culo di questa specie di religione. Adesso ovviamente la religione è diventata assolutamente se non sei agnostico, sei per forza delle cose un adepto del dio tecnologico. Però cioè, a questo punto Technogod per noi non aveva più senso. Technogod adesso vuol dire tutti i grandi DJ che fanno techno, i DJ produttori da Plastic Man a Jeff Mills, Carl Cox, li chiamano Techno God, cioè il dio della techno, e in realtà non c'entra più niente con noi. Quindi è per quello che volevamo un attimo mantenere il nome, nel senso che il passato è ancora, fa parte di noi, perché noi siamo sempre quelli, facciamo sempre una musica che non è che siamo messi a fare del reggae. Quindi siamo sempre i Technogod, perché siamo sempre quelli che hanno fatto quella musica lì. Cioè abbiamo un approccio che non è cambiato molto. È ovvio che le sonorità sono cambiate, siamo cresciuti in un modo o nell'altro, però quindi da una parte volevamo mantenere un po' il contatto con il passato, perché comunque non è che siamo sempre lì, ma vogliamo anche guardare verso il futuro e cercare di fuorviare un po' meno la gente. Ecco.
Parlando del passato, avete iniziato, come dicevi anche tu in apertura di intervista, nel 1990 con la Nation Records e il supporto di giganti come John Peel e Andy Waterhall, gente così. Che ricordo hai di quel fermento londinese? Come ha influenzato il vostro modo di fare musica?
Allora, noi siamo usciti con un'etichetta inglese e ti dico subito... Era un periodo molto speciale per noi, anche perché lì avevi John Strummer che viveva proprio di fronte. C'era gente come John Wobble, dei Public Image Limited, eccetera. E gli uffici di management di Susie and the Banshees erano al piano superiore, per intenderci. Cioè, è ovvio che vai lì, respiri quell'aria lì e dici, cazzo, se vogliamo veramente andare avanti sarebbe il caso di trasferirci in Inghilterra, perché infatti invece no, perché siamo una band italiana, vogliamo fare le cose a modo nostro e ovviamente abbiamo fatto le cose a modo nostro, nel bene e nel male, però cioè, forse in Inghilterra avremmo avuto un po' di successo in più, però la storia insegna che le band in Inghilterra durano dai 6 mesi a 1 anno, a meno che tu sia Oasis o qualcosa certo. del genere, però poi sparisci. E quindi cioè, noi esistiamo ancora dopo 36 anni, nel bene e nel male, questo è. Però cioè, noi facevamo parte di quella scena in Inghilterra che era post Acid House, quindi era quella roba tipo Jesus Jones, EMF, cioè tutte quelle band che usavano l'elettronica e l'abbinavano alle chitarre. Quindi questo è un po' il mondo in cui, tra l'altro, il primo concerto che abbiamo fatto in assoluto è stato al Techno Club di Francoforte, che era una discoteca enorme sotto l'aeroporto di Francoforte, ed eravamo di spalla ai Clock DVA, che è un gruppo storico della scena elettronica inglese. E niente, questo è quanto, questo è passato.
Invece nel 93 avete lavorato con Rolly Mosiman, Young Goats, e sì, cosa vi ha lasciato quell'esperienza in termini di approccio alla produzione industriale?
Beh, Rolly Mosiman era un personaggio, è un personaggio che fra l'altro ha lavorato anche con Depeche Mode, ha lavorato con Matt Johnson dei The. È una persona, fra l'altro svizzero, che però adesso ormai vive a New York da molti anni. Tra l'altro è stata una bella esperienza, anche perché impari molto da uno che prima di tutto è un batterista. Impari molto come si lavora, come si programmano una serie di cose, come si lavora in studio, e era affascinante per quello. Fra l'altro con lui c'era un altro personaggio che si chiamava Howie Weinberg, che è il masterizzatore di tutti i dischi rock degli anni 90, da Nevermind dei Nirvana, che ne so, tutto il grunge rock di quel periodo lo masterizzava lui, quindi è stata una bella esperienza. Eravamo a Firenze, fra l'altro, a mixare negli studi che erano dei Panko, che è un altro gruppo storico della scena elettronica italiana.
Invece, torniamo al presente. Il nuovo brano descrive una città che cresce senza misura. Sto parlando del nuovo singolo, si chiama Unipol City. Perché avete scelto il Fiera District come simbolo di questo capitalismo asfittico?
Ma il Fiera District non solo il Fiera District, è un senso di alienazione che si ha percorrendo, cioè vuol dire, io desidero una città che sia a misura d'uomo, di conseguenza che tu sia in una zona industriale o in una zona come la fiera, cioè sono zone che però comunque devono dare qualcosa alla gente che ci vive attorno, eccetera. La Fiera District è una zona che è battezzata alla crescita economica senza veramente creare una dimensione di umanità, cioè perché comunque non i grattacieli, le grandi strutture che sono un bel simbolo di crescita economica per un'azienda è molto positivo per gli azionisti, ma per chi ci abita non
meno.
Sì, cioè chi ci abita o chi non ci abita, perché poi alla fine non ci va a vivere nessuno. Dopo le 8 di sera tutte quelle zone lì sono abbandonate, ma non solo a Bologna, eh. Le zone fieristiche, cioè ci trovi solo prostitute, allora dici ma è proprio così bello, cioè vuol dire è così positiva questa zona, cioè vuol dire non dico solo che tutta quella zona lì, almeno Bologna, è stata sviluppata con un'ottica che io trovo miope, tutto qua, e quindi anche il font che abbiamo usato di Unipol City è il font della Lego, perché alla fine giocano a fare i costruttori con il Lego, a tipo Monopoli, capito? Sono quelle cose che giocano con degli ambienti, con degli spazi, senza tener conto dell'umanità, diciamo, in generale.
Diciamo che questo è anche un po' il modus operandi nelle grandi città italiane.
Sì, esatto, infatti Milano vuole essere una piccola Qatar, e io dico ma Milano ha bisogno di essere una piccola Qatar, cioè voglio dire, capisco che fare dei grandi grattacieli è molto figo, perché cioè, gli architetti sono, però cioè, alla fine l'architetto ha fallito, perché hai costruito una roba che alla fine crea solo alienazione tutto attorno, cioè, quindi secondo me è solo la mia banalissima opinione, non è che la verità assoluta, però
certo. Invece citate anche la morte nera e i Monty Python, come riescono questi riferimenti pop a diventare metafora di un progresso vuoto, per l'appunto?
Ma allora, perché a parte il fatto che Monty Python li adoro per l'ironia e il sarcasmo, ma all'inizio del significato della vita c'è questa specie, io lo chiamo cortometraggio, dove ci sono sono tutti edifici di Wall Street, quindi proprio la capitale del capitalismo, e ci sono questi ragionieri vecchia scuola che sono dentro uno di questi edifici che con le loro macchine battono, hai presente tipo Paperoni che aveva quelle macchinine per i soldi, no?
Sì.
E allora loro vivono, se tipo ricorda queste cose qua, e a un certo punto il loro palazzo diventa una specie di nave corsara che si muove in mezzo a Wall Street e attaccano tutti gli altri, ed è bellissimo perché è una metafora proprio di quello che è il vecchio capitalismo contro il nuovo capitalismo. Tra l'altro The Meaning of Life è un film anche abbastanza vecchio, non è nuovissimo.
Sì.
La morte nera anche lì, perché praticamente questo pianeta, a parte il fatto che l'edificio principale della Fiera District è nero e quindi praticamente c'è questa cosa, questo pianeta che è segreto, che praticamente sta per invadere il mondo, hai capito? Allora niente, era solo così, goliardia.
E allora andiamocelo a sentire il nuovo singolo dei Techette, questo è Unipol City.
che solo in sé.
Unipol City, questa è la musica dei The Cat. Molto bello questo brano, Giorgio, complimenti.
Grazie.
Sono 30 anni che abbiamo smesso di cercare di fare il rockstar. Questa consapevolezza quanto vi rende più liberi al comporre oggi?
Ma allora, parliamoci chiaro, noi facciamo musica perché amiamo fare musica, perché ormai è ovvio che io ho 64 anni, quindi faccio musica da quando ne ho 17, quindi nel passato di tempo. E, cioè, io è ovvio che quando ero più giovane speravo di poter campare suonando. Dopo un po' ovviamente la doccia fredda ti fa passare la voglia. Adesso noi suoniamo perché vogliamo divertirci e vogliamo fare musica, e se magari abbiamo 10 persone che ci ascoltano va già bene così, capito? Cioè, perché non, al giorno d'oggi è impossibile pretendere di più, però cioè, è un'espressione, è un'espressione artistica. Penso che chi sente l'esigenza deve sentirsi libero di farla.
Certo.
Questo è quanto.
Invece, a proposito di nuovamente tornando alle collaborazioni, avete fatto delle collaborazioni con nomi incredibili, da Casino Royale fino ai Napalm Death. Qual è la collaborazione che vi ha sorpreso di più e che sentite più vicina al vostro spirito attuale?
Sto cercando di fare un mental locale. Guarda, noi abbiamo abbiamo suonato con un percussionista indiano che si chiama Inder Mataru, che è stato, suonava nei Fundamental, che era un gruppo rap indo-pakistano.
Sì.
È un gruppo che andava in Inghilterra del periodo di sempre degli anni 90. È un grandissimo musicista. Lui suonava le tabla soprattutto, ma anche altri strumenti percussivi. Lui ha suonato, cioè noi con lui abbiamo fatto un sacco di concerti, e lui era uno che suonava anche, che ne so, con le band della All New Sound. Quindi Adrian Sherwood, non so se conosci tutta quella scena.
Sì.
Ecco, diciamo che quella è stata, da un punto di vista umano, fra le più belle collaborazioni, anche perché è stata una fra le più durature. Un'altra collaborazione che ci è sempre piaciuta per le persone che ci sono, sono i Young Gods, che sono una band svizzera, che poi è stata la cioè Rolly Moseman era il produttore dei Young Gods, una band che è stata anche loro di grande, cioè è stata anche un'influenza per noi artistica, anche loro persone più che altro è a livello umano molto molto ricche, cioè ti davano qualcosa che comunque ti insegna molto.
Invece, tornando a parlare del nuovo disco che si intitola Nausea, che cosa vi ha portato a usare questo titolo e come è il rapporto con la label Overdub Recordings?
Allora, Nausea è stata più o meno una scelta perché si può usare sia in italiano che in inglese, perché è la stessa parola. Nausea era un po' un senso di... anche perché questo disco l'abbiamo iniziato a registrare prima del Covid, quindi abbiamo anche trascorso tutto il lockdown, ognuno di noi a casa sua, poi si cercava anche di, quando c'era il lockdown, di fare queste autocertificazioni fasulle per riuscire ad andare a casa di uno piuttosto che l'altro per lavorare e comporre insieme. Quindi Nausea era anche un po' uno stato mentale che un po' ci ha un po' rotto i coglioni e quindi dai, dopo 4-5 anni che stai lavorando sul disco hai anche una certa nausea.
Certo.
E il nostro rapporto, guarda, con Overdub è fantastico perché tu considera che dal 2000 sono 26 anni che noi facciamo autoproduzioni e finalmente c'è un'etichetta che ci caga.
Sì, infatti quindi, loro sono bravi.
E quindi sono molto grato nei loro confronti perché Marcello della Overdub non ha guardato faccia a nessuno e ha deciso di produrre questo, di lavorare con noi, e io sono veramente contento, spero che non sia una delusione per loro e che non ci perdano troppi soldi, e poi per il resto noi faremo del nostro meglio
per concludere l'intervista. Giorgio, se potessi campionare un suono della Bologna di oggi per descrivere il 2026, quale sceglieresti?
Oddio. Guarda, un suono per descrivere, ma io andrei, se devo descrivere al giorno d'oggi, perché allora mi ha colpito molto che adesso va molto la techno, no? La techno, cioè, va molto di moda,
sì.
Però tu vai in un localino dove c'è l'aperitivo, ci sono gli affettati, eccetera, e c'è sto DJ che sta martellando con della roba e la gente non fa una piega. Cioè, la techno come musica di sottofondo, quindi se devo parlare di un suono posso dire, ecco, la techno. Al giorno d'oggi Bologna la descriverei così: techno e affettati misti.
Fantastico.
Perché è talmente grottesco per me che non, perché vuol dire, la techno la vai a ballare,
direi.
No, invece la gente sta lì con sto suoni distorti e loro a sorseggiare il loro spritz senza fare una piega, e io sono esterrefatto, sarà che sono vecchio e non capisco più un cazzo, però per me sarà così, il mondo varia, cambia e bisogna adeguarsi.
Ti ringrazio, Giorgio. Tra l'altro, visto che siamo su una web radio, quindi se vuoi parlarci anche della serata che ci sarà live dove presenterete il disco.
Guarda, concerto, faremo 40 minuti, speriamo, abbiamo un po' di pezzi vecchi, più 4 pezzi del disco nuovo, dai, cerchiamo di, sarà una roba anche molto live, abbiamo un batterista, siamo 2 chitarre, basso, voce, e ovviamente anche delle basi con dell'elettronica, quindi è molto mista come sempre, Technogod, Tacat, siamo sempre ibridi, e rimarremo sempre ibridi, quindi questa è un po' la nostra filosofia.
Grazie ancora Giorgio, se rimani al telefono.
Grazie mille.
Ti saluto.
Un abbraccio, buon ascolto a tutti. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.